Bene, 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 dobbiamo correre, correre, correre come sempre, caro Stefano Impalomeni qui con me. Allora, buon pomeriggio intanto ad Alberto Polverosi. Ciao Alberto, ben trovato.
Ciao Alberto.
C'è Alberto, non lo sento. Pronto Alberto? Non c'è. Buon pomeriggio Simone Braglia.
Ciao Marco, ciao Stefano.
Buon pomeriggio ciao, a Raimondo Simo. De Magistris. Ciao Raimondo.
Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio.
Raimondo, so che tu stai seguendo anche la nazionale, adesso ci andiamo, però voglio fare un passo indietro un attimo, tornando al tuo editoriale, volevo un po' insomma analizzare anche con voi questa ripartenza Juve, tutti questi cambi, l'attesa del direttore sportivo, l'allenatore. Che mi dici, Raimondo?
Ma è che mi sembra un progetto molto confuso da quando la proprietà Elkan ha deciso di far fuori Andrea Agnelli e di costituire un nuovo organigramma formato nelle sue figure centrali da Scanavino, da Ferrero, presidente e amministratore delegato, che però non mi sembrano siano personaggi del calcio, non mi sembrano di una visione a questa Juventus. E tutto il resto, tutto ciò che sta succedendo è poi una conseguenza, cioè continue rivoluzioni per trovare l'asset giusto, e quindi 2 anni fa chiami Giuntoli, Scanavino a chiamare Giuntoli perché era reduce dallo scudetto con Napoli, a Giuntoli consegni di fatto la Juventus senza protezione, senza contrappesi, ma evidentemente la Juventus è un'altra cosa. Un anno fa lo stesso Giuntoli manda via Allegri per chiamare Thiago Motta, quindi un'altra rivoluzione, adesso l'ennesima rivoluzione perché Giuntoli è stato mandato via e da John Elkann è stato preso Damien Comolli con Chiellini, che avrà un ruolo più centrale in questa Juve. Però mi sembra che non si guardi poi fino in fondo questo problema, cioè Comolli è stato scelto perché era presidente del Tolosa, per esperienza è una figura più vicina forse a Giuseppe Marotta, è un direttore generale più che solo un direttore sportivo come Cristiano Giuntoli, però anche lo stesso Marotta quando arrivò alla Juventus è cresciuto anche grazie a un confronto con un presidente che c'era ed era Andrea Agnelli, e invece in questa Juventus quella figura lì che dà una visione, un indirizzo al club non c'è e manca tantissimo, quindi si continua a cambiare ogni anno il direttore sportivo, poi l'allenatore, poi di nuovo il direttore sportivo. Però secondo me è emblematico, Marco, che due allenatori come Conte e Gasperini, Conte insomma non dobbiamo raccontarla noi la storia della Juventus, ma anche Gasperini, a Gasperini è un allenatore scuola Juventus che per anni ha sperato di tornare alla Juventus da allenatore della prima squadra. Questi due allenatori l'ultima settimana hanno di fatto rifiutato la Juve, uno per il Napoli e l'altro per la Roma.
Ma si rimane con Tudor a questo punto?
Napoli e Roma sono meno confusionari, cioè il progetto Juve oggi è un progetto molto confuso, e invece dall'altro lato col Napoli e con la Roma hanno trovato delle certezze che oggi la Juventus non può dare.
Raimondo, ma si rimane con Tudor?
Si rimane con Tudor in assenza di alternative, cioè altre piste, altri contatti stanno andando avanti, penso a Marco Silva reduce dall'avventura al Fulham, penso anche a Stefano Pioli, però anche per Tudor non è facile, cioè sapere che da settimane la Juve sta portando avanti il casting per il suo erede, che se resta è solo perché Conte ha detto no, perché Gasperini ha detto no, perché magari Pioli non riesce a liberarsi dall'Al Nassr. Cioè, non è il modo migliore per confermare Tudor. Poi sì, Tudor a questo punto può restare perché l'allenatore è in sella, perché ha un altro anno di contratto in virtù della Champions League, però resta più per mancanza di alternative. Ecco.
Alberto Polverosi è con noi. Ciao Alberto, ben trovato.
Ciao
Alberto. Alberto, confusione, ciao. Dice De Magistris, nella Juventus, si potrebbe rimanere con Tudor, siamo in attesa di conoscere il direttore sportivo.
Ma confusione è dire poco. Io credo che la Juventus sia arrivata ai minimi termini da un punto di vista societario. Non ricordo ci sono stati altri momenti di crisi, sia ben chiaro, di difficoltà, ma così e a così breve, come dire, con una scadenza così vicina, no? Perché mi pare che l'anno scorso Elkan su Giuntoli avesse detto siamo all'anno zero, e quest'anno siamo di nuovo all'anno zero, anzi non sappiamo nemmeno a che anno siamo nella Juventus. È una situazione strana, incredibile per un club come la Juventus. Sì. Dal primo dal primo addio di Allegri dopo il quinto scudetto, sì, ha rivinto con Sarri, ma è stato sempre una, come dire, un escalation al contrario, è sempre andata più giù, sempre più giù, sempre più confusa, sempre più incasinata, le scelte non difficili da comprendere.
Ma non si costruisce, no? Non si riesce a costruire.
Sì, 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 non
si riesce a costruire.
Non c'è un punto fermo da cui dice, ecco, sì, ora ripartiamo da,
sì,
qui.
Sì, è vero.
Ripartiamo da qui e si riparte.
Stefano,
no, non c'è
un punto fermo, dice Polverosi, non si è riuscito a costruire, non c'è niente da fare.
Questo è bravo,
tutti i progetti, buttiamo le lì per provare a vincere.
Io aggiungerei un altro aspetto nell'analisi, cioè la Juventus non si riconosce più. Cioè, la Juve in quanto entità, cioè con altre società, la sua storia, non si riconosce più nella Juventus, proprio per questi motivi che ha elencato Alberto, che sappiamo ormai un po' tutti. Noi ci aggiungerei un'altra cosa, allora, la scelta collegiale, il coinvolgimento, cioè quel fare calcio a Torino tipo Agnelli, il consiglio che si metteva sopra, la battuta, Boniperti, insomma, poi è stato Agnelli, Andrea, lascia perdere, al netto degli errori che sono stati commessi, sono stati anche grossolani e fatali. Però questo masticare calcio interagendo e parlando di calcio, ecco, mi sembra che ci siano due cose separate, ci siano Scanavino, Elkan, che la prima cosa che fa, io ho notato, è il direttore generale Giuntoli, Comolli, ma parla di calcio, ma parti dal basso, ma va dentro il campo a vedere un attimo che c'hai dentro in cantina, se c'è qualcosa, cioè informati di chi è.
Manca il campo.
Ma dire. Manca. Ma che fai come lì? Ma che è la priorità come lì? Allora tu rimane lì appeso. E perché sarà gioco forza il prossimo anno della Juventus, salvo clamorosi colpi di scena. Ma tu, Giuntoli, che scegli Diego Motta. Come lì che deve scegliere un altro Cristo. Un'altra. Cioè, ma di che stiamo parlando?
Tu dici manca il campo. Manca,
cioè,
il campo.
No, non è che te dici, cioè, c'è un song, inseguiamolo insieme. L'errore è stato fatto. Cristiano Ronaldo. Sembrava fantascienza, è stato fatto un errore clamoroso. Però insomma, alla fine parliamo di calcio, ci confrontiamo, no? Platini, e Agnelli che parla di Platini, quell'altro che parla. Cioè, immaginare.
Dice, come lì?
Come lì? Come lì. Il primo acquisto della Juve è stato come lì.
Simone.
E cioè, i tifosi stanno parlando dell'allenatore, ma la Juventus parlano di altro, parlano di Giuntoli, parlano di come lì. Il primo acquisto di questa nuova amministrazione bianconera è stato il colpo, il direttore generale, facci caso, Giuntoli prima e Comolli poi.
Boh.
Contenti voi,
Simone?
Contenti tutti.
Ma sì, sì, sono d'accordo con tutti le disamine e i punti di vista che avete fatto, ma quello che più colpisce è il fatto che manchi quell'autorevolezza di competenze che prima la Juve aveva, di una società che era ambita sia dagli allenatori che dai giocatori, che oggi non c'è più. Perché se i due allenatori delle qualità, ha detto bene Raimondo, di Conte e Gasperini hanno preferito accasarsi a Napoli e a Roma, e questo la dice lunga su quello che è una volta se ti richiedeva la Juventus, ti muovevi a piedi e andavi a piedi a Torino. E in questo momento la Juventus sembra che abbia perso quella possibilità di società prestigiosa che la storia ha sempre dato, e secondo me c'è molto da cui pensare, a meno che la proprietà non voglia vendere la società.
Questo non ti saprei rispondere. Abbiamo ripreso Polverosi?
Sì.
Alberto, qua insomma, arrivano messaggi, ma in questo momento non può la Juve puntare su allenatori emergenti, ha bruciato tanti allenatori emergenti, però Tudor non mi sembra che sia un allenatore, anche lui lo considero un po' più di un emergente, ma siamo lì, insomma, non mi sembra che, no? Rimanendo con Tudor ci sono dei rischi.
Vabbè. Sì, ci sono dei rischi, come c'erano dei rischi con Thiago Motta, come... io credo che prima, ancora prima dell'allenatore, la Juve debba fare chiarezza su che cosa vuole fare nella sua terza, quarta, quinta vita, perché se la Juve vuole fare la Juve che conosciamo tutti da un secolo a questa parte, allora ci vuole un grande allenatore, ci vogliono dei grandi giocatori, ci vogliono degli investimenti incredibili, magari fortunati, non come quelli dell'anno scorso, che è stato comunque un mercato dispendioso ma poco fruttifero. Bisogna capire questo, bisogna capire che cosa ha in mente la Juventus, qual è l'obiettivo della Juventus, arrivare di nuovo quarta in Champions League. Allora forse con Tudor può bastare uno come lui. Se la Juventus vuole rientrare nel giro dello scudetto, e deve prendere un grande allenatore, uno che ha già vinto lo scudetto. Io su questo non ho dubbio. Cioè,
però adesso non ci sono, Alberto.
Un grande straniero, uno che comunque abbia vinto, uno che abbia vinto, che conosca il senso della vittoria, del successo. Un'altra scelta alla Thiago Motta, se poi invece l'obiettivo è invece arrivare quarti, arrivare terzi, invece di farsi cacciare dalla Coppa Italia, dall'Empoli in casa, vuole farsi cacciare dal Milan in semifinale, allora forse va bene anche Tudor, ma se c'è da vincere, se c'è da puntare a vincere lo scudetto, no, devono rifare tanto, probabilmente troppo, ecco. Ma ancora oggi non sappiamo che fine fa Vlahovic.
Ecco, aspetta, ti fermo un attimo, Raimondo, ma sul mercato cosa ci dobbiamo aspettare?
Sul mercato, Marco, questa è una società inevitabilmente indietro, perché se solo domani si insedierà il nuovo direttore generale, ed è un direttore generale calato dall'alto, è una scelta di John Elkann, che è stata comunicata la scorsa settimana a Chiellini, e ufficialmente si è insediato con la chiamata Gasperini. Cioè, i primi segnali veri di Damien Comolli li abbiamo avuti con la chiamata Gasperini, quando ha provato in extremis a convincerlo ad accettare la Juventus venerdì scorso piuttosto che la Roma. Gasperini l'ha ascoltato e poi ha detto: no, ho dato la mia parola ai Friedkin, che aveva incontrato il giorno prima a Firenze, a Ranieri, e vado alla Roma. Però poi dopo c'è un direttore generale che è un direttore generale operativo, c'è un direttore generale che decide anche le strategie di mercato, che ufficialmente si insedierà domani. Non c'è certezza sull'allenatore, perché fino a pochi giorni fa erano convinti di aver preso Conte, poi ci hanno provato per Gasperini e poi tentano di capire se magari Pioli si li può liberare o meno dall'Arabia, e poi ci sono altre possibilità, Marco Silva. Quindi è chiaro che poi i giocatori sono una conseguenza, il mercato è in ritardo, e in tutto questo
sembra di sognare,
la Juventus su quest'anno, Marco, era una squadra costruita sui prestiti onerosi, perché lo scorso anno Giuntoli per finanziare alcune operazioni ha venduto Joisen, Isulé, quindi quel patrimonio che la Juve si era costruita negli anni, Barrenechea, e ha preso con Sessao in prestito, Veiga in prestito, Colomoni in prestito, e poi c'è Vlahovic ora un anno dalla scadenza del contratto. Non puoi pensare di costruire questa Juventus su Vlahovic dopo tutto quello che è successo. Quindi di fatto oggi ti ritrovi senza centravanti, ma sei ancora in questioni che sono precedenti al mercato, mentre tutte le altre, quasi tutte le altre, sono già pienamente centrate su quelli che sono gli acquisti da fare quest'estate. Una Juve terribilmente in ritardo da questo punto di vista.
Stefano, poi sento.
Ha ragione Raimondo, terribilmente in ritardo. Ha ragione Alberto, non si riconosce più quella Juventus che abbiamo immaginato in tutti questi anni. Per carità, non è che adesso puoi fare copia e incolla, però una via di mezzo, dai, diamine. Cioè, questa è una società che non si riconosce proprio, non riesce a prendere un allenatore. Prima incassava, ti chiama la Juventus, sugli attenti partivi, andavi a Torino senza se, senza ma, adesso rifiutano la Juventus.
Cambia di tempo.
Quindi che si dia una regolata, no? Che si dia una regolata, perché questa Juventus, cioè ce non spiega come la dobbiamo raccontare, no? Senza essere offensivi.
Ma dopo si incazzano con noi, capito?
No, ma per carità, noi siamo persone, no? Che non è, le critiche le facciamo, insomma, rispettiamo anche il blasone e la storia di un club. Io sono rispettoso della storia di un club prestigioso come quello della Juventus, però ragazzi, raccontatemi cos'è la Juventus adesso, me lo dovete dire, che cos'è?
Però Simo, vengo da te a chiudere questo giro. Se tutti i nomi che abbiamo sentito adesso, non essendo venuto Conte e Gasperini, tutti i nomi degli allenatori che sente, è meglio tenere Tudor.
Ma certo.
Ma sì, sono d'accordo, perché comunque quantomeno ha ottenuto qualcosa in quest'anno, nell'ultimo periodo, no? È riuscito a qualificare, anche se a fatica, a conquistare il diritto alla Champions League, che porta comunque linfa economica alla società. Per cui sicuramente io ricomincerei sì da Tudor, però il problema è chi è della società che va a dover mettere quella cupola che serve, come Marotta e Ausilio hanno fatto con Inzaghi nel tempo, chi è nella società che farà da tutor al lavoro di Tudor e quindi a dover proteggere quello che è stato il patrimonio Juventus della storia, la storia della Juventus. E vedo difficile negli uomini che ci sono, eppure anche ci sia Chiellini, va bene, dover difendere magari.
Però già inserire Chiellini è un segnale, insomma.
Sì, ma non basta, cioè, secondo me. Cioè,
ma non basta, certo, ma ha ragione Simone. Dai. Ma poi voglio dire, adesso ha detto bene Raimondo sul ritardo, ma adesso anche se ti ha detto di no, tu eri sicuro che Conte. No?
Io non ero sicuro, era, no, era tu, molto
in
sicuro.
Generale, mondo tu Juve, tu Juve dici Juve, certo cose, figurati se mi dice di no. Ti ha detto sicuri. Di no e tu io... devi avere il piano B. Ha detto bene Raimondo,
ho sentito di gente ha detto bene, che si ritardo, chiamava Juve, voleva
ma scusami Gasperini, adesso faccio un esempio. Se avesse ricevuto quella telefonata un mese fa, no? Magari forse ci pensava. Siccome è un uomo serio,
tu dici,
dice no, posso dire, certo. sono un buffone, sono un pagliaccio, ormai ha dato la parola a Roma, ma magari tre settimane prima o un mese prima avrebbe risposto in maniera differente, non possiamo sapere.
No, chiaro.
Però tu sei in ritardo, ha detto bene, la parola chiave è ritardo, perché tu Conte ti ha detto di no. E tu dici, ma no, figurati se Conte mi dice no, Juventino.
No, ma
dove?
Avevano narrato tutti che bastava una telefonata
poi,
e lui partiva di
corsa bene Simone,
andava.
Con calma, sembra una cosa Chiellini con calma. Come lì, con molta calma, no? Cioè, nel senso, cioè, alla fine certo. Quello che ha detto Alberto prima è perfetto. Cioè, nel senso,
Alberto, ce l'abbiamo Alberto? Lui, no, Alberto, sì, invece sì. Mi sposto un attimo. Mi dici, mi dai una fotografia di quello che succederà invece alla Fiorentina? Cioè, chi la guida sta Fiorentina al prossimo?
Guarda, che lo stavo per fare prima il raffronto. Credo che peggio della Juventus è comunque sullo stesso piano di deficit tecnico, ambientale, eccetera, ci sia la Fiorentina. Per la differenza è che, bene o male, la Juventus un allenatore ce l'ha, che è Tudor, la Fiorentina no. E io credo che non si possa gestire, ma lo penso da tanti mesi, da quando è scomparso tragicamente Barone. Io credo che non si possa gestire una società come la Fiorentina di medio-alto livello. Non certo del livello della Juventus, ma comunque è una società che ha saputo costruire un centro sportivo spaziale, una specie di Duomo in Bagnasipoli, con una squadra quest'anno aveva anche dei buoni barra ottimi giocatori, e non credo si possa guidarla a 7000 km di distanza. Quella Fiorentina ha due dirigenti che sono Frate e Ferrari, uno è nel calcio da tanti anni, l'altro che è nel calcio da poco e seguiva la comunicazione della Fiorentina e ora fa il direttore generale. Io credo che questa società abbia bisogno di altre figure di grossa esperienza, di grossa personalità, di autorevolezza, che è il termine giusto che è stato usato anche poco fa, e soprattutto ha bisogno del proprietario che sia qui. Faccio un esempio. Quando è stato prolungato maldestramente, ora si può dire maldestramente, il contratto a Palladino prima della semifinale col Betis, quella è la linea che ha fatto uscire la Fiorentina, è che è stato Pradè, che peraltro aveva pessimi rapporti con Palladino, comunque è stato Pradè per dare forza proprio all'allenatore alla vigilia di questa partita a proporre l'allungamento del contratto. E il commissario ha detto sì, allora siccome è commisso quello che paga, io la domanda che faccio è questa: ma uno che assume, che prolunga il contratto, quindi riassume un'altra volta un professionista, un suo dipendente, ma lo può assumere senza averlo conosciuto approfonditamente? Cioè, su quali basi è stato deciso
di prolungare?
Che doveva restare fino al 2027? Sulle basi di su quello che ha detto Frate, ma deve essere il padrone, il proprietario a stabilire la linea, a conoscere, a dire sì. Okay, perché no, qui non si tratta
invidia ad una presenza maggiore del presidente.
Ma no, non maggiore, deve stare
qui. Deve stare.
O,
e senti,
se no deve succedere qualcosa tipo la Roma. La Roma ha avuto una fortuna sfacciata perché ha trovato Ranieri libero, Ranieri che conosciamo perfettamente. Parentesi, io credo che una delle ragioni per cui Gasperini ha detto sia la Roma sia anche la presenza di Ranieri.
Di Ranieri, sì, che tu dici.
Senza, eccetera, eccetera. Se...
Beh, c'è ancora Alberto, è caduto? Oggi abbiamo problemi con Alberto continuamente. Vabbè, vediamo magari di salutarlo perché è caduto nuovamente. Raimondo, senti, chiudo così. Ma non ti senti un po' in colpa che sei stato un po' il quello che ha fatto scatenare il casino di Acerbi? Cioè, ma te rendi
partendo dalla domanda di Marzo.
Insomma, da Marzo hai fatto
scoppiare. Ti ricordi
scoppiare,
quando ne avevamo parlato?
Hai fatto scoppiare,
noi,
hai fatto scoppiare. Ancora esce fuori.
Diciamo che Acerbi se l'è legata al dito.
Se l'è legata. Io adesso manderemo un messaggio a Acerbi. La domanda l'ha fatta Raimondo De Magistris. Perché insomma...
Acerbi se l'è legata al dito e avrà anche le sue ragioni, perché non fu una bella risposta quella di Spalletti, perché infatti in quell'occasione di fatto chiuse e anche in maniera piuttosto maldestra, no, alla convocazione. Mm-hmm. Poi però in questo momento Acerbi sarebbe servito come il pane. Io credo che Acerbi doveva pensare a questo, cioè oggi Acerbi serve alla nazionale, non a Spalletti.
Certo.
E venerdì sera ci ritroviamo contro Haaland, 40 gol in 41 partite di nazionale, con Bastoni che abbiamo visto tutti in finale di Champions League, è molto lontano dal 100%, probabilmente con Federico Gatti che ha giocato 10 minuti negli ultimi due mesi, e con Di Lorenzo che ieri non si è allenato e oggi ha confermato che ha un problemino che sta gestendo per venerdì. Questa è la nostra difesa, non c'è Calafiori, non c'è Buongiorno, non c'è Scalvini, non c'è il giovane Leoni, non c'è Comuzzo, cioè questa è una difesa in totale emergenza.
Mamma mia.
Io credo che Acerbi dovesse pensare a questo aspetto qui, non al fatto che il rapporto con Acerbi dal caso Juan Jesus in poi
condivido,
è un rapporto che non è mai decollato.
Cioè lì non sicuramente ha le sue ragioni. Sono d'accordo con te, Raimondo, non
però
la fai una
questione
personale.
Se noi venerdì perdiamo e perdiamo male, praticamente siamo ai play-off.
C'è l'Italia, quindi rischiamo...
Poteva pure dire
sì.
Venerdì. Io non so se sia la contezza di quanto sia importante.
Oddio, non è che con Acerbi magari eri certo che Haaland, magari a suo giro poteva essere investito da
Haaland. Ma avevi una certezza, Stefano. Oggi non è nemmeno quella.
È ta domanda, te la potevi risparmiare quel giorno, però. Guardate, sarai tu il responsabile.
No, scherzo,
ci mancherebbe.
Raimondo è stato straordinario.
Braglia, tu stai con Spalletti o con Acerbi qui?
Io però sono d'accordo sul discorso della nazionale, però sono anche d'accordo parzialmente con Acerbi, perché comunque sì, al di là che sia la nazionale, per amor del cielo, è tutto da stabilire se che poi Acerbi faccia la prestazione che si aspettano che faccia contro Haaland, però anche da un punto di vista di gestione di quello che è il rapporto umano che bisogna comunque sempre avere, il rispetto che bisogna sempre avere, che ha detto Acerbi, comunque bisognerebbe sempre averlo. Io dico che quando si è commissari della nazionale è la prima cosa che bisogna fare, bisogna essere bravi a gestire i rapporti, siccome non ce li hai i giocatori per tutto il periodo.
Vabbè, è piena la storia, Simone, Bernardini, scontri epici, Alberto ne ha raccontati migliaia, cioè però, sono sempre stati gli scontri, Berzotto, Bruzzo, Beccalo, casino.
Sì, no, allora, però anche Spalletti ha avuto i suoi...
Ma lascia perdere, però, ma qui ha soltanto una persona al torto di Acerbi, dai, su... Ma è la nazionale, ci giochiamo tutto, poi può avere pure le sue ragioni, quindi non sono al centro del progetto, ci mancherebbe altro, a 38 anni, ma che vuoi pure stare al centro del progetto?
E certo.
Dammi una mano, no, avrò sbagliato, che ne so, avrò... Poi non è che ha parlato male, mi ricordo, l'ho sentita 100 volte, Raimondo quando gli ha fatto, ho detto grazie per il consiglio, chiudo un po'.
Stefano, bisogna vedere quali tipi di discorsi siano stati fatti da Spalletti.
Ma ho capito, ma è una cosa personale che non si stanno simpatici. Acerbi, dai, su. Però ho capito, ma qui c'è la nazionale, qui rischiamo di fare lo spareggio per l'ennesima volta.
Se la sentenza la fa Polverosi e ci salutiamo,
la sentenza la fa il maestro, vai.
Vai.
Guarda, è brevissima. Alla nazionale, anche se c'è il diavolo in panchina, non si dice mai di no.
Bravo Polverosi. Quello che volevamo sentire
da una persona che
questa volta non sono d'accordo con
raccontare. Ma come fai a essere d'accordo con Braglia? Scusa, perdonami. È impossibile, no? È impossibile.
No, vabbè, prima ero d'accordo con lui.
Prima
ero d'accordo con lui, questa volta non scherziamo, ci mancherebbe.
No, era un modo scherzoso per dire che...
Però c'ha ragione Polverosi, la nazionale pure se c'è...
Ma non puoi dire, ma ha ragione, ma non puoi dire di no. Ma l'Italia chiamò, dice, recita.
Dai, pure l'inno.
L'Italia chiamò, Acerbi. Però dai, su.
In fondo,
qui rischiamo lo spareggio.
Il colpevole di tutto è Raimondo De Magistris, se noi ci segniamo.
No, De Magistris è stato uno dei pochi a fare delle domande. Poteva, perché lei è tecnica.
Certo.
Cioè, visto il disastro, visto la situazione disastrosa, che dice no, ma ce n'è tana. E poi ha riflettuto, ha chiamato e quello gli ha detto: sai che c'è? Marameo. Con la nazionale in mezzo.
Rischiamo grosso,
ha ragione Braglia. Raimondo, magari la prossima, se dovesse andare bene,
fagliene un'altra.
Dici, mister, allora c'aveva ragione. Insomma, così vai.
Secondo me, ma ti saluta?
Speriamo andrà bene.
Ti saluta oppure ti guarda?
No. Ma poi, e poi ci sono sempre, lo sapete, cioè, Spalletti ha mille personalità, quindi c'è sempre uno Spalletti uno post partita. Quindi quello che becchi nel post partita al termine di una gara con quell'adrenalina, perché poi il contesto era Germania, Italia 3-3, con l'Italia che aveva subito 3 gol nel primo tempo in maniera troppo semplice, con un'Italia che ha il problema di subire troppi gol
su palla inattiva.
La prospettiva di sfidare Olanda a giugno, per questo
domanda un po' Cerbi
in quel contesto lì. Ma quello era un contesto di gran lunga più roseo di quello attuale. Perché allora c'era Buongiorno e doveva recuperare Calafiori. Ora invece arriviamo a questa sfida anche senza Buongiorno, senza Calafiori, con Di Lorenzo e Gatti con Bastoni che scarico. E quindi le prospettive non sono delle più rose.
Assolutamente. Saluto così, però ricordo.
Chi sarà il futuro pallone d'oro?
Chi?
Donnarumma,
tu dicevi.
Vabbè, però l'ha detto. Allora, un messaggio al nostro amico: il mercato è aperto per le squadre che fanno il Mondiale per Club, è aperto fino al 10 giugno. Quindi, 10 giorni. Quindi ricordiamo, Ju e Inter possono
fare dei colpi.
Va bene, Raimondo, grazie per il momento.
Ciao, Raimondo, buon lavoro.
Grazie anche a Simone Braga.
Ciao, Simone, un abbraccio.
Un abbraccio a tutte e due, ciao Walter.
Un break e torniamo subito perché abbiamo dei messaggi da recuperare.